Carissimi, siamo qui per meditare su queste ultime domeniche del tempo ordinario. Noi siamo ancora nel tempo ordinario, mentre il rito ambrosiano è già in avvento. Allora, noi siamo nella 33esima e vorrei leggervi per cominciare la seconda lettura, perché parla proprio di questi ultimi tempi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, riguardo ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne parli. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Ecco la vigilanza. Il tema dominante di queste ultime domeniche dell'anno liturgico è dunque ancora sempre la venuta del Signore, sia quella della parusia alla fine dei tempi, sia quella individuale, quando arriverà il nostro ultimo giorno, anche quello misteriosissimo, ma certissimo, e passeremo all'altra riva. Allora, per entrambe di queste venute non ne sappiamo niente. L'unica cosa che sappiamo è che non sappiamo quando avverrà. La lettura che abbiamo letto dice: vegliate e pregate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Verrà come un ladro nella notte. Quanto a quell'ora e a quel giorno, nessuno la conosce, nemmeno il figlio, solo il padre. E San Paolo oggi precisa qualcosina nella lettera ai Tessalonicesi, e cioè che verrà all'improvviso, quando meno ce l'aspettiamo, e nessuno scamperà. È proprio vero che da sorella nostra morte corporale nessun uomo vivente può scappare. Questo deve servire a metterci bene in testa che dobbiamo sempre essere nell'attesa della sua venuta, per non essere poi trovati impreparati come le vergini stolte di domenica scorsa. Dobbiamo avere le lampade della fede e della carità bene accese, e quindi saremo nella sua luce quando quel giorno verrà, e non potrà coglierci di sorpresa come un ladro, perché saremo figli della luce e non delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Il Vangelo, ve lo riassumo, parla invece dei talenti. C'è quest'uomo di nobile stirpe che parte per un paese lontano e dà ai suoi servi dei talenti. A qualcuno ne dà 5, altri ne dà 2, altri uno solo. E questi li devono far fruttare per il ritorno del padrone. Allora, questi talenti, chi non ne ha almeno uno? A tutti il Signore ne ha dati, e almeno uno ce l'abbiamo tutti. Sapete quale? Direi due li abbiamo tutti. Sapete quale? Il primo è la vita. La vita è il primo talento che abbiamo ricevuto, e alla vita di ognuno di noi il Signore ha annesso un progetto strettamente personale. Quindi la vita è una cosa molto seria. Non possiamo farne ciò che vogliamo, perché dovremmo renderla a chi ce l'ha dato. Altro che la vita è mia e ne faccio quello che voglio, È un'utopia pura. Nessuno sulla sua vita ha questa autorità assoluta. Come si può avere un potere assoluto su una vita che non ci siamo dati? Anzi, niente ci siamo dati, né il nome, né il colore dei capelli, né l'essere così come siamo. Lo dimentichiamo facilmente perché il padrone dà i talenti e poi scompare, e quindi crediamo che le nostre doti e qualità siano cose solo nostre. Ma il padrone tornerà infallibilmente a prendere le cose sue. Come gliele renderemo? Ma vi ho detto che di talenti ne abbiamo tutti almeno due. Allora, sapete quali sono questi due talenti? Il primo è la vita, eh? Il secondo è un talento, è un'arma a doppio taglio che può trasformarsi in fregatura, come è successo per i nostri progenitori. È la libertà. Il Signore ci ha creati liberi e ha rischiato tantissimo. Ha rischiato tantissimo dando fiducia alle creature che avrebbe lanciato in orbita, diciamo così, no? E questa libertà il mondo la intende come faccio ciò che mi pare e piace. È pura utopia, è pura illusione di credersi liberi facendo ciò che pare e piace. Anzi, si diventa legati come dei salami. Chi fa ciò che pare e piace diventa, che so, e diventa dipendente di un vizio, fumo, alcol, eccetera. Ma vi sembra che sia libero? È legato come un salame. E per tirarsi fuori ce ne vuole, eh? Quindi, questi talenti, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, la grazia al Signore per viverli bene. E una domanda che potremmo farci è questa: ma perché il Signore, questo Signore, insomma, della parabola, diciamo, no? Questi talenti ne dà a qualcuno 5, altri 2, altri 1. Non è un'ingiustizia? No, 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 li dà in base alle loro capacità. A chi ne dà 5, ne darà 5 perché sarà capace di gestirne 5, a chi ne dà 2 perché sarà capace di gestirne 2, a chi ne dà 1 perché è capace di gestirne 1. E gestire, di questi talenti, compresa la vita, compresa la libertà, siamo gestori, non proprietari. Il Signore tornerà. Questo signore della parabola simboleggia il Signore Dio che tornerà all'ultimo giorno e tornerà all'ultimo giorno. Allora, quando tornerà, allora i giochi saranno fatti. Dobbiamo prima far fruttificare questi talenti. La vita è una sola, eh? Non ci saranno esami di riparazione alla fine. Non ci sarà un ricominciare. Allora riceveremo quel che avremo trafficato, quel che avremo fatto fruttificare, eh? E allora il Signore ci dirà: vieni, servo buono e fedele, perché questi Vangeli le domeniche sono un po' terrificanti, fanno un po' paura. L'altra volta: no, vi conosco, via da me, le vergini stolte non avevano l'olio, non hanno potuto entrare. E questo ci dimostra che allora Gesù sarà veramente il Signore assoluto, il, diciamo così, supremo, che tutto dipenderà da lui, sarà lui. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: il Signore non giudica nessuno, ha dato ogni giudizio al Figlio. Ma cosa significa che Gesù è il Signore? Perché noi sappiamo che Gesù lo conosciamo piuttosto come Salvatore, no? Allora, che differenza c'è tra Salvatore e Signore? Salvatore significa che 2000 anni fa ci ha salvati con la sua morte in croce, e ci ha liberati dall'inferno, eccetera. Ma questo è successo 2000 anni fa. Signore lo deve essere oggi. Signore, chi è? Gesù è re, il re dell'universo, lo vedremo domenica prossima. Ma un re, cos'è lo specifico di un re? È che vuole e deve regnare. Perché il Signore sia veramente Signore nella nostra vita, dobbiamo lasciarlo regnare. Come vi avevo detto una volta con la storiella del tandem, no? Che uno sogna di andare su un tandem e lui è davanti e dietro c'è qualcun altro. A un certo punto quel qualcun altro che è dietro gli chiede di passare davanti e capisce che è il Signore. E allora questo qua, un po' terrorizzato, dice: ah, ma se lo lascio alla guida decide lui dove andare. Io non ho più il controllo della mia vita. È questo essere Signore. Il Signore vuole guidare Lui, vuole avere Lui il controllo sulla nostra vita. Dobbiamo dargli la signoria su tutta la nostra vita e sulle nostre cose che sono sue. Che sono sue. Noi crediamo che siano nostre. Per esempio, quando saremo nel cielo, non si esauriranno mai più le nostre riserve. Perché? Perché non saranno più le nostre, saranno le sue, vivremo della sua vita. E quindi dobbiamo fin da adesso lasciare la nostra vita in mano sua. Ora capita molto spesso che abbiamo stabiliti dei confini dentro di noi, di cui siamo i doganieri e da lì non passa neanche il Signore. Sentivo qualcuno che diceva: dei mancamenti, dei peccati ce ne saranno sempre. L'importante è non chiudere a chiave un ambito dove il Signore non ci deve assolutamente entrare. È come quella che raccontava, un fatto vero, che era venuto il parroco a benedire le case dopo Pasqua, e quella volta lì ha deciso di fare una cosa un po' insolita. Ha deciso di benedire tutte le stanze. Ora, la signora che aveva fatto le pulizie, non potendo pulirle tutte, in una aveva rifilato tutte le cose che non poteva mettere a posto, e quindi c'era un gran disordine in quella stanza. Arriva il parroco e dice: voglio benedire tutte le stanze. Oh, per carità, devo aprire anche quella. È questo che il Signore vuole fare con noi, vuole entrare nella stanza tutta in disordine. Lui è ordine, vuole fare ordine dove c'è il disordine. E allora dobbiamo lasciarlo entrare in tutti gli ambiti della nostra vita, perché se no non è Signore, non regna nella nostra vita, Non è re dell'universo, perlomeno non è re del nostro universo. Può essere re dell'universo esterno, ma non del nostro universo interiore. Ho trovato una che oggi vorrei proporvi. Questa non è una storiella, è una storia vera incredibile. È una testimonianza incredibile e vorrei raccontarvi questa testimonianza. Si tratta di: il Signore si sta rivelando agli islamici, sta facendo, li vuole convertire. Questa era un'islamica, di una famiglia molto altolocata. Il padre era un dirigente, persone molto importanti nell'ambito dell'islamismo, e la educava, le insegnava il Corano. E questa, a 6 mesi aveva preso un morbo ed era rimasta paralizzata. E il padre era particolarmente attento a questa figlia. Aveva altri figli, questa figlia aveva due fratelli e due sorelle, ma il padre si occupava di lei perché era così handicappata, no? E lei era molto legata al padre. E le diceva: un giorno guarirai, un giorno guarirai. E l'aveva portata alla Mecca, insomma, aveva fatto tutto quello che era possibile, dal punto di vista della loro religione, no? Se non che un giorno questa trova: nel Corano si parla di Gesù figlio di Maria, e questa legge che Gesù figlio di Maria guariva, faceva tante guarigioni. E allora dice tra sé e sé: ma Maometto ha mai guarito nessuno? Aspetta, ma è che adesso prego Gesù, figlio di Maria, e mi affido a lui. E allora tutti i giorni pregava Gesù, figlio di Maria. Non, certo non abbandonando le preghiere islamiche, ai vari momenti della giornata faceva le preghiere rituali, ma ripeteva questo versetto, insomma, che c'era nel Corano: Gesù, figlio di Maria, se puoi guariscimi. Gesù, figlio di Maria, guariscimi. E finché un giorno arrivò, capitò un fatto che per lei fu una tragedia, perché il padre era andato a visitare i loro possedimenti, le loro piantagioni, ed era inverno, era freddo, prese una bronchite che poi si trasformò in polmonite. In men che non si dica, morì, morì. Questa disperata. E il padre l'aveva educata bene, anzi le aveva detto una cosa che mi aveva fatto riflettere. Le aveva detto: tu sei una Sayed, che vuol dire una principessa, no? Hai diritto al paradiso, ma se ti suicidi vai in inferno. Dicevo, ma guarda un po', se il Corano insegna questo, come mai sti kamikaze? Vabbè, no, non si sa, si vede che non tutti lo seguono alla lettera. E lei, disperata, disperata, le veniva in mente quello che diceva suo padre, e che le diceva anche che un giorno guarirai, un giorno guarirai, e lei continuava a pregare Gesù, figlio di Maria. E passano gli anni, erano 3 anni che continuava a pregare Gesù, figlio di Maria. E un giorno, presa dalla disperazione, riflettendo, dice: ma perché non sono ancora guarita, benché siano 3 anni che prego così? E allora si rivolse al Gesù: ma tu, Gesù, vivi lassù in cielo, nel Corano è scritto che hai guarito tanta gente, puoi guarire anche me. Eppure, ecco, mi sono qua sempre paralizzata. E a un certo punto, in preda alla disperazione, gridando per il dolore, disse: Gesù, figlio di Maria, se puoi guariscimi, altrimenti dimmelo, non posso continuare così. Ciò che avvenne dopo è inesprimibile. Tutta la stanza si riempì di luce, era una luce più luminosa del giorno. Lei si coprì il volto col lenzuolo, era terrorizzata, e racconta: mi accorsi che immerse in quella luce vi erano figure in abiti lunghi a pochi passi dal mio letto. Erano 12 figure in fila, al centro una 13ª, più grande, più maestosa e più luminosa di tutte le altre. Improvvisamente una voce disse: alzati, questo è il cammino che cerchi da tempo. Sono Gesù, figlio di Maria, colui che invochi. Eccomi, ti sto dinanzi. Alzati e vieni da me. Io scoppiai a piangere. Gesù, sono paralizzata, non posso alzarmi e venire da te. Allora egli disse: alzati, vieni da me, sono Gesù. E siccome esitavo, mi comandò per una terza volta: alzati, sono Gesù. Allora io, Gulshan Fatima, costretta all'immobilità da 19 anni, sentii una nuova forza fluire dentro le mie membra malate. Poggiai il piede sul pavimento e mi alzai. Feci alcuni passi di corsa e caddi ai piedi dell'uomo della visione. Ero completamente immersa in una luce purissima che brillava come la luna e il sole assieme. Gesù mise la sua mano sulla mia testa. Vidi un foro nella mano destra, dal quale passavano bagliori di luce, e un raggio di luce colpì il mio abito, che era verde, e lo rese bianco. E Gesù disse: io sono Gesù, l'Emanuele, sono via, verità e vita, io sono il vivente e sto per tornare. Ciò che hai visto lo devi portare al mio popolo, dovunque andrai io sarò con te. Poi mi insegnò il Padre Nostro, e io avrei voluto che Gesù continuasse a rimanere con me, ma pian piano le figure cominciarono man mano a scomparire, e io gridai rattristato dal dolore, e tutto finì, la luce sparì, la stanza era come prima, non c'era niente di cambiato. Io mi dicevo: ma ho sognato. E poi vedi che il mio corpo, c'era la realtà del mio corpo che camminava, che si muoveva, e la zia che si occupava di me, che era nella stanza attigua, sente dei passi e dice: ma chi è che cammina nella tua stanza? Sono io, zia. Tu? Non è possibile, sei paralizzata. E venne, aprì la porta e rimase di stucco, vide questo grande miracolo. E poi lei visse tutta la sua vita, è una nostra contemporanea, questo è successo, questa è nata nel 1952, insomma, quindi è una cosa veramente accaduta vera, proprio vera, perché c'è chi chiede, ma sarà poi vero? È vero, è vero, è proprio vero, si vede anche la sua fotografia su internet, eccetera. Ha testimoniato dappertutto, ha girato il mondo a raccontare la sua testimonianza. Ecco, vedete che il Signore, per dire, questa, per riallacciarci ai talenti, questa ha avuto altro che i talenti, ha avuto veramente la presenza di Gesù che l'ha tirata fuori, che l'ha tirata fuori da una malattia gravissima, A Dio niente è impossibile, a Dio niente è impossibile, perché in un Vangelo mi ha sempre colpito, e gli chiedono di un paralitico gli chiede di cosa, gli dice: Signore, se vuoi puoi guarirmi, e lui risponde: se vuoi, tutto è possibile a chi crede. Rimanda il potere a chi crede, tutto è possibile. Quindi non dice neanche niente impossibile a me, dice niente impossibile a chi crede. Quindi dobbiamo proprio andare al trono della grazia. Cos'è il trono della grazia? È proprio il luogo dove Dio dà grazia. C'è la grazia e la ricompensa. La ricompensa è quando facciamo qualcosa, ma la ricompensa è per pochi. La grazia è per tutti. La grazia dà ciò che non meritiamo, mentre la misericordia non dà la punizione che meritiamo. Quindi dobbiamo rimanere nel soprannaturale, non scendere nel naturale, diciamo, ma questo non è possibile, ma perché guardiamo troppo nel naturale, non misuriamoci con le circostanze, ma misuriamo la circostanza a Dio. Quando abbiamo una montagna, c'è una montagna nella nostra vita, non diciamo a Dio la grandezza della montagna, ma diciamo alla montagna la grandezza di Dio. Se voi con fede direte a questa montagna: gettati nel mare, questa lo farà. Allora teniamo lo sguardo fisso sul Signore, non abbassiamolo nel naturale come vanno le cose, ma fissiamolo su di Lui, che a Lui nulla è impossibile, ma nulla è impossibile neanche a noi se abbiamo quella fede. E così vedremo quello che vi dicevo, una vitamina che vi ho dato una volta. Cosa fa la fede? La fede fa vedere l'invisibile, fa credere l'incredibile e fa ricevere l'impossibile. Sperimenteremo l'impossibile se abbiamo questa fede. Perché? Perché a Lui nulla è impossibile, ma nulla è impossibile neanche a noi quando abbiamo questa fede. E vorrei concludere con una preghiera allo Spirito Santo, perché adesso entriamo nel tempo dello Spirito Santo. Ecco, manda un raggio della tua luce. O Spirito Santo, o Dio che sei carità del Padre e del Figlio, bontà e misericordia senza fine, essenzialmente santo e le cui opere sono tutte sante, tu che fai e rendi l'uomo puro, umile, paziente, obbediente, amabile, mite, pacifico, semplice, rivestito di un timore salvifico e di un'umile fiducia. O Spirito infinitamente clemente, Dio Santissimo, io non sono degno di ricevere dalla tua divinità una pienezza di grazia come quelle che ricevettero gli apostoli di Cristo, ma ti prego, per la tua infinita bontà, fa giungere alla mia anima almeno un raggio della tua luce divina, illuminazione che supera ogni intelligenza superiore, tutte le luminosità di questa terra, ogni scienza e ogni sapienza. Vieni, Santo Spirito. Allora, adesso vi do la vitamina spirituale e l'ho intitolata La vita è legata a un filo. In queste ultime settimane lo tocchiamo con mano dai Vangeli. Allora, la nostra vita è legata a un filo, sì, ma quel filo lo tiene in mano Dio. E ogni volta, sentite che bello, e ogni volta che pecchiamo, quel filo si spezza. Ma dopo che ci siamo pentiti, Dio lo riannoda e quindi, a forza di nodi, il filo diventa sempre più corto e ci avvicina sempre più a Dio. Il Signore sfrutta anche le nostre mancanze per avvicinarci a Lui. Ecco, allora abbiamo questa fiducia e viviamo certi che il Signore ascolta le nostre preghiere e le esaudisce. E è un Padre buono, infinitamente buono, che può fare infinitamente al di là di quel che speriamo. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338-7553-847 e sul sito incamminocongesu.org trovate anche gli audio da risentire per chi vuole. E buona domenica a tutti e ciao da Vilma.